Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao ciao ciao, eccoci qua su Radio Wombat, ben trovati e ben trovate, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata, un caro saluto come dico sempre, in particolare a chi ci ascolta in modo più assiduo, ma non di meno a chi ci dovesse ascoltare per la prima volta o per caso o per suggerimento o chissà per quale altra ragione. Questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, si chiama Stampa Rassegnata, nel tentativo di fare un po' il verso senza prendersi troppo sul serio all'idea di fare una rassegna stampa, per l'appunto, quindi guardiamo i giornali che fanno che della cronaca locale sull'area metropolitana fiorentina e da lì facciamo critica, facciamo polemica o altre volte diamo la parola dei protagonisti delle realtà o anche singoli che siano in conflitto sui nostri territori che crediamo abbiano un punto di vista privilegiato per parlare di qualche cosa che magari è stato anche commentato sui giornali. Chi ci segue più assiduamente si sarà accorto che la scorsa settimana la stampa rassegnata è saltata per ragioni di mio impegno personale, questa volta non del tutto personale ma personale e collettivo, perché era il corteo No Aeroporto che si è tenuto sabato 30 di settembre con la partenza ritrovo in Viale Lombardia davanti alla comunità di Don Santoro, la comunità di base delle Piagge, tra la comunità e il Viper Theater, per snodarsi tra via Pistoiese, quelle che sono le vie più interne a Pereto, Labrozzi e Quaracchi, e poi chiudersi e sciogliersi con gli interventi finali di fronte all'aeroporto. Ora, a questo punto, diciamo, vorrei con voi fare una sorta di racconto, di resoconto anche di quello che è stato l'esito della manifestazione, approfittando di altri articoli che escono invece questa settimana, quindi 5, 6, 7 di ottobre, a circa una settimana di distanza appunto dalla manifestazione stessa. Le cose chiaramente sono sempre in rapida evoluzione, sapevamo il 30 di settembre che dovevamo manifestare in una finestra temporale abbastanza ristretta, che era quella in qualche modo prevista, diciamo, dall'iter autorizzativo, che appunto vedeva la scadenza del 5 di ottobre affinché i comuni coinvolti nell'iter autorizzativo presentassero quelli che sono le loro osservazioni, le loro deduzioni e le loro considerazioni rispetto appunto al master plan di Toscana Aeroporti. Infatti puntuali il 5 di ottobre alla data di scadenza, entro i termini previsti, questi comuni della Piana hanno presentato appunto le loro osservazioni, deduzioni o come vogliamo chiamarle, in qualche modo hanno presentato un loro resoconto di quello che è il recepimento di questo master plan. E per quanto riguarda alcuni comuni della Piana che sono particolarmente coinvolti, sarebbero particolarmente interessati dalle trasformazioni urbanistiche, dagli impatti del progetto di nuovo aeroporto, queste osservazioni sono state negative. Parlo essenzialmente del comune di Prato, del comune di Sesto, del comune di Calenzano, del comune di Carmignano e del comune di Campi Bisenzio, che peraltro sono sfilate in qualche modo, diciamo così, dentro il corteo con la presenza dei sindaci, con i gonfaloni e le fasce tricolori. Questo un dato sicuramente importante e significativo che ha segnato un obiettivo della manifestazione e che, in coerenza con le dichiarazioni fatte fatte anche allo spazio, diciamo, degli interventi finali, se vogliamo utilizzare questa categoria un po' del Novecento, al comizio finale davanti all'aeroporto, i sindaci hanno tenuto fede alle loro parole e hanno trasmesso questi pareri negativi. E infatti gli articoli tra 5, 6 e 7 di ottobre per i giornali che fanno cronaca locale e che hanno in qualche modo voluto occuparsi di questa vicenda sono stati di questo tenore. Un articolo che io vado a leggere, o perlomeno nelle parti salienti, dalla Nazione, e dice: ampliamento dell'aeroporto di Peretola, il comune di Sesto boccia il master plan, i cittadini pronti a manifestare per il sì, progetto che non affronta le criticità presenti già nel vecchio documento. C'è una foto dello striscione in un punto della manifestazione dove ci sono ben visibili i sindaci di Sesto, il sindaco di Calenzano e il sindaco di Campi, più in là c'è anche quello di Carmignano, ma in questo momento non si vede, e poi appunto un articoletto che va a fare un po' il punto della situazione. Vado a rilevare subito già dal titolo della questo articoletto, appunto, che compare sulla Nazione del 6 di ottobre, un aspetto che è sicuramente significativo e sul quale ci siamo, o perlomeno mi sono, anche qui dentro la stampa rassegnata e dentro tutte le cronache che ho letto o commentato rispetto all'aeroporto, messo sempre in forte evidenza, quello della presenza all'interno dei quartieri fiorentini, delle periferie ovest di Firenze, che sono attualmente sorvolate e che diciamo sempre in sequenza, Brozzi, Peretola e Quaracchi, ci sono, sappiamo con certezza, dei cittadini non solo esasperati, ma ci sono anche alcuni cittadini favorevoli alla nuova pista che promette da tempo di liberare e sgomberare i cieli di questi quartieri dalla presenza ingombrante degli aerei, il cui principale effetto nefasto sulla vita delle popolazioni sorvolate è quello di un impatto acustico veramente fuori dal normale. Non possiamo trascurare anche il rischio collegato a questi sorvoli, che avvengono veramente a bassa quota, ma insomma, diciamo, il rischio è un'eventualità, mentre quella dell'impatto acustico e del rumore è una certezza quotidiana, soprattutto in alcune fasce orarie dove il passaggio degli aerei tra decolli ed atterraggi arriva ad essere anche uno ogni 5 minuti. Chiaramente si raggiungono quote di decibel e di impatto acustico più che notevoli, e la cosa ha portato veramente questi quartieri ad andare fuori di testa. Qualcuno è andato così fuori di testa da pensare che le promesse che fa Toscana Aeroporti per un miglioramento della vita e della qualità della vita siano in qualche modo abbastanza serie da poterle prendere in considerazione. Sicuramente quello della liberazione dei cieli girando la pista di quasi 90 gradi o 90 gradi circa in base al nuovo master plan è sicuramente una promessa che sarebbe in qualche modo mantenuta. Certamente dall'altra parte andiamo a rilevare come i problemi legati e collegati al nuovo aeroporto, a partire proprio dalla qualità dell'aria con i maggiori sorvoli, a partire dal traffico automobilistico collegato che vedrebbe quelle zone ancora invase da più traffico per un numero raddoppiato di passeggeri, crediamo che queste siano tutte ragioni valide per non poter parlare seriamente di un miglioramento della qualità della vita anche in quei quartieri con il nuovo aeroporto. Però insomma, questo è quanto, e quindi già nel titolo si mette in evidenza come ci sia questa prontezza, diciamo, questa volontà da parte di alcuni cittadini di manifestare per il sì. Ed infatti, a distanza di una settimana dal corteo del 30 di settembre, che già nella sua qualità, nella sua caratteristica, ha attraversato quei borghi storici, e su un tratto del corteo che evidentemente era già stato annunciato e sul quale i favorevoli al progetto si sono un po' concentrati per mettere in scena delle provocazioni e dire in qualche modo dare, diciamo, un'impressione e un parere contrario a quello del corteo che sfilava per quei quartieri, hanno sistemato dei cartelli gialli che dicevano: basta con i no, sia la pista e qualche diciamo persona favorevole alla pista, residenti più o meno in quelle vie, si è anche diciamo messa al lato del corteo con questi cartelli in mano, cosa che ha generato delle discussioni in alcuni punti del corteo, anche un po' accese, tra chi voleva strappare il cartello, chi lo voleva difendere. Insomma, la cosa è stata anche oggetto di alcune polemiche. Chiaramente, come sempre, la stampa ci va a nozze, anche perché non vuole entrare nel merito delle questioni. Quando si può spostare l'attenzione su un cartello strappato o sul cittadino che dichiara di essere stato aggredito, sicuramente gli fa gioco. Però, andando a superare questo aspetto feticistico delle stampe, rilevo come appunto c'è stato questo elemento diciamo di disturbo, dove alcuni cittadini hanno voluto dichiararsi a favore della pista. A distanza di una settimana, alcuni di questi cittadini hanno annunciato una piccola manifestazione con un corteo che in realtà è quasi un presidio itinerante, perché dura un quarto d'ora. Poi ora io non sto a dare gli estremi, perché non è una manifestazione che ci interessa pubblicizzare, se in caso descriverla nelle sue caratteristiche. Appunto, viene fuori da tanti anni di disperazione, di esasperazione per la pista, ma questa esasperazione è cavalcata dal fronte del sì, che in questo frangente non è più rappresentato dagli industriali, dalle associazioni di categoria, che in questi anni non si sono vergognate nemmeno di vestire i panni dei manifestanti, come hanno fatto a Peretola alcuni anni fa, dove con i megafoni in mano gente del calibro di Ferragamo e Bassilichi, insomma, andavano in manifestazione di fronte all'aeroporto chiedendone l'ampliamento. Questa volta invece sarebbero i cittadini, si spacciano e si autodefiniscono i veri sorvolati, insinuando in qualche modo, neanche in maniera troppo velata, che la manifestazione di sabato 30 fosse composta da qualcuno sui social ha parlato di lanzichenecchi, di estranei, di gente estranea a quei quartieri. Questo mi sembra abbastanza ridicolo, chi c'era lo può vedere, che insomma era tutta gente di Firenze e della Piana, e non è un caso che la manifestazione si sia concentrata e il ritrovo sia stato di fronte alla comunità di base delle Piagge, dove evidentemente un gruppo di persone e anche significativo anche dal punto di vista numerico di quelle periferie non solo ha partecipato, ma si è anche con gioia insomma prestata a fare da punto di ritrovo per la partenza del corteo. Quindi dire che la manifestazione di sabato 30 era una manifestazione di estranei ai quartieri sorvolati è ovviamente strumentale e ridicolo, però ammettiamo con serenità che ci siano degli abitanti di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi favorevoli al progetto di ampliamento dell'aeroporto. Questi dovrebbero, a detta loro, manifestare per sabato 14. E quello che appunto stupisce non è l'esasperazione degli abitanti di questi quartieri, ma il tentativo di cavalcarli da parte di un gruppo di sostenitori del progetto di nuovo aeroporto che si è costituito alcuni anni fa e che si chiama In Pista, che vede gente che pur vivendo lontano, anche se si autodefiniscono veri sorvolati, in realtà poi vivono lontano da questi quartieri, ma che hanno evidentemente o degli interessi per quanto riguarda il proprio lavoro svolto nell'indotto o direttamente in aeroporto, o delle convinzioni rispetto a quelli che sono i benefici aeronautici del nuovo aeroporto. Questi soggetti che si riuniscono nell'associazione che si chiama In Pista vedono tra i propri protagonisti anche dei candidati di Italia Viva, hanno un rapporto a filo diretto con Gabriele Toccafondi e il gruppo di Italia Viva, e insomma questo è quanto. Nell'articolo della Nazione, che ho preso un po' a modello per parlare, per fare un resoconto della giornata, c'è appunto questa contrapposizione tra il comune di Sesto, che boccia il masterplan, e i cittadini pronti a manifestare per il sì, quello che in qualche modo il giornale sembra voler insinuare e alludere è il fatto che i cittadini di queste periferie siano prigionieri di questa situazione per l'egoismo dei comuni della Piana, che non vogliono ciucciarsi l'aeroporto, e quindi è come se la bocciatura da parte di Sesto del nuovo progetto meritasse una risposta che i cittadini danno agli altri sindaci anziché al proprio, cioè in questo caso a Nardella per gli ultimi mandati, ma anche i sindaci del Partito Democratico e prima ancora dei DS, prima ancora del PDS, hanno le responsabilità di aver concesso e permesso l'espansione di questo aeroporto fino alle dimensioni attuali, con il peso e con le difficoltà che questo continua a creare. Comunque, la manifestazione, per andare a fare un commento, è stata senz'altro positiva. Il fatto che sia stata positiva e partecipata, gli organizzatori hanno contato oltre 3.000 presenze, hanno detto quasi 4.000, la stampa le ha sminuite fino addirittura a parlare di 600 partecipanti, che è veramente una follia, ma d'altronde il balletto sui numeri è una cosa che accompagna praticamente ogni manifestazione, e quando la stampa è sostanzialmente tutta in mano ai proponenti dei progetti c'è ben poco da sperare per quanto riguarda l'onestà intellettuale. Per cui, insomma, attestiamoci a questi numeri. Il fatto che ci sia una risposta da parte del cosiddetto fronte del sì, per come ho spiegato, è anche questo un elemento che avvalora la tesi che la manifestazione sia stata un successo, che i sindaci abbiano tenuto fede alle loro parole, alle loro dichiarazioni, trasmettendo questi pareri negativi nella procedura autorizzativa. E un altro elemento che sicuramente credo vada messo in evidenza, e forse non è stato così automatico, così chiaro per chi ha partecipato alla manifestazione, che come spesso è avvenuto quando siamo andati a manifestare nelle zone della cosiddetta periferia dell'area metropolitana, per quanto centrale dal punto di vista urbanistico, però magari difficilmente raggiungibile per gli aspetti della mobilità e appunto per la conformazione delle periferie, chi ha manifestato non è detto che abbia fatto tutto il corteo. Ci sarà chi è partito e a un certo punto si è staccato, chi si è aggiunto in corso d'opera, e non è detto che si sia riuscito a sintonizzare, diciamo, con tutto quello che la manifestazione voleva dire, anche attraverso le alleanze costruite e la partecipazione di questa e di quell'altra, realtà. Lo dico per andare a specificare la presenza, diciamo, più che qualificata e più che importante del collettivo di fabbrica di CKN, con il suo piano di reindustrializzazione dal basso, che sta vedendo il protagonismo della produzione di cargo bike, e che appunto collettivo di fabbrica ha deciso di partecipare alla manifestazione del 30, inserendola all'interno della cornice più ampia di una 2 giorni denominata Working Class Bike Days, cioè in qualche modo giorni delle biciclette della classe operaia, intendendo con questo una piccola kermesse, però non solo kermesse, ma anche di dibattiti e di riunioni operative e organizzative, che hanno voluto mettere in evidenza come questo tentativo di reindustrializzazione dal basso oggi per loro e anche per noi deve andare di pari passo con una compatibilità delle produzioni con le esigenze dell'ambiente e della salute delle popolazioni. Quindi in questo senso ci sono state le cargo bike, che sono partite con biciclettata partecipata dalla GKN stessa, quindi da Campi Bisenzio, per andare pedalando al ritrovo alle piagge. Ho partecipato anch'io, io che come tanti e come tante di voi pedalo tutto l'anno dentro l'area metropolitana fiorentina, spesso accompagnati da paranoie e preoccupazioni, soprattutto quando ci si muove in zone come quelle. Tenete conto che abbiamo fatto i viali via L'Allende, via Einstein a Campi, e poi via Lucchese, via Pratese, insomma zone dove con la bicicletta si teme sempre il peggio. Per una volta invece abbiamo pedalato, nonostante le macchine continuassero a passare, però abbiamo pedalato con orgoglio, con fierezza e anche con gioia, perché sapevamo che era la risposta di tanti lavoratori alle esigenze della popolazione e l'abbraccio della popolazione nei confronti di questa fabbrica, che non solo non vuole mollare, ma continua a dare degli insegnamenti, ad essere un modello di quello che può essere una diversa economia, più rispettosa non solo dei diritti e del lavoro stesso, ma anche di quelle che sono le compatibilità ambientali. E quando si dice ambiente si intende un po' di tutto, a partire da quelle che sono le preoccupazioni legate al clima. Non credo che ci sia da aggiungere altro, visto che io perlomeno È il 7 di ottobre, il momento in cui sto registrando la mia trasmissione, e sono in mutande senza neanche la maglietta addosso. Questo evidentemente lo viviamo tutti, e sicuramente insomma è un segnale. Non sto a citare tutto quello che la crisi climatica ci ha messo di fronte in questi mesi, in questi anni, di fenomeni estremi, dalle alluvioni agli smottamenti alla siccità. Quindi questo ci basti e facciamocelo bastare. Non mi fermerei qui con gli articoli, andrei a commentarne un altro, oltre ad aver letto il titolo di questo e La Nazione, come vi ho detto, perché il 7, dopo che se appunto il 5 sono stati trasmessi dai comuni pareri negativi, dopo che è stata annunciata la manifestazione per il 14 d'ottobre del cosiddetto Fronte del Sì, o perlomeno di questo gruppo in pista insieme ad alcuni cittadini di Brozzi, Pretole e Quaracchi, evidentemente la stampa locale e il mainstream sente forte il bisogno di andare a sentire cosa dice, cosa pensa il capogruppo, il capogruppo, il responsabile regionale del Partito Democratico, che da qualche mese è Emiliano Fossi, uomo della Elish Line, come sappiamo, a capo del Partito Democratico nazionale e regionale. Vanno a intervistarlo e Emiliano Fossi dice appunto, mette subito in evidenza la questione dell'aeroporto. Il titolo dell'articolo della Nazione del 7 di ottobre è: PD spaccato sull'aeroporto, farò da mediatore. Il segretario regionale Dem, Emiliano Fossi: vinceremo le amministrative. Intanto il partito lancia la prima scuola di formazione della Toscana. Poi vengono le alleanze, le più ampie possibili, ma non si può stare insieme con lo scotch. Sono diverse le cose che vengono dette dentro l'articolo, ma quello che più in qualche modo ci interessa lo andiamo a leggere. Ampliamento dell'aeroporto? Il mio compito è riuscire a fare una sintesi tra le diverse posizioni del partito. Così Emiliano Fossi, segretario regionale Dem, a margine della presentazione della scuola di formazione del partito, commenta la questione. Anche io facevo parte della corrente della contrarietà, mi iscrivevo anch'io quando svolgevo il ruolo di sindaco, oggi ho un altro compito. Ecco che in qualche modo con queste parole Emiliano Fossi rompe un silenzio che è durato per alcuni mesi, da quando si è insediato appunto come responsabile regionale del PD, non aveva più proferito parola rispetto alla questione dell'aeroporto. Non possiamo non ricordare che lui proprio in persona, quando è stato sindaco di Campi Bisenzio, aveva fatto il ricorso come comune di Campi Bisenzio contro il master plan della pista 1230, proprio perché è penalizzante per il proprio comune. Ora lui stesso ha detto di avere un altro ruolo. Qual è questo ruolo? Da mediatore noi non riusciamo bene a immaginarlo, se non ripetere le stesse vuote retoriche che hanno accompagnato sia la battaglia contro l'inceneritore di alcuni anni fa, dove la famosa mediazione consisteva nient'altro che nella piantumazione del cosiddetto Bosco della Piana, che avrebbe dovuto bilanciare le emissioni del nuovo inceneritore di rifiuti, che avrebbe dovuto bruciare 198.000 tonnellate l'anno di rifiuti. Quindi quello che doveva fare Poggio e Buca era il famoso Boschetto della Piana. Molto probabilmente, quando oggi Fossi parla di mediazione, si riferisce al fatto che il parco agroecologico della Piana è in qualche modo una possibilità che, mentre per i manifestanti del 30, mentre per i movimenti, per le associazioni e per tutti coloro che vogliono un cambio di passo nella direzione territoriale, nell'orientamento di questa Piana e di questa città, è una possibilità di rigenerazione concreta, agli occhi dei proponenti del progetto di nuovo aeroporto e di altre nefandezze, è semplicemente il mezzo per le compensazioni, quindi quello che potrebbe in qualche modo fare, come sempre si dice, Poggio e Buca fare pari. Quindi se si punta a un aeroporto più grande, con maggiore consumo di suolo, maggiore traffico aereo, maggiore traffico automobilistico collegato, opere appunto annesse e connesse, questo porterà un aggravio anche solo in termini di PM10 e 2,5, su cui tra l'altro dobbiamo sempre tenere in considerazione come i parametri in tutta l'Unione Europea sono cambiati, e cambiati in peggio dal punto di vista degli inquinatori, perché appunto sono parametri maggiormente tutelanti per la salute delle popolazioni, e quindi c'è bisogno di un'area più pulita. Quest'area più pulita si può in qualche modo, ripeto, fare poggio e buca avendo un parco agroecologico, per cui forse la mediazione che Foss immagina è questa: facciamo il parco della Piana, però facciamo anche l'aeroporto. Evidentemente non c'è molto da mediare, perché i comuni che sono coinvolti e coloro che si trovano a fare i sindaci, come si trovava a fare il sindaco lui quando ha fatto il ricorso, se vogliono tenere in considerazione i diritti dei propri cittadini e anche di coloro che li hanno votati e le ragioni del territorio, devono schierarsi contro l'aeroporto, ed è quello appunto che hanno fatto. Credo di aver in qualche modo riassunto quello che è stato, diciamo, l'esito della manifestazione, il dibattito che si è sviluppato, quello che è successo recentemente. La questione chiaramente resta aperta, ai nostri occhi resta particolarmente rilevante per tutto quello che ne consegue, per la sua valenza sistemica. L'ho detto tante volte, non vorrei diventare ridondante, anche se la settimana scorsa non mi avete sentito, mi fermerei qui per fare una prima pausa musicale e poi cambiare, diciamo, argomenti.
Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. Che sei nato prematuro, dottori senza speranze, stretto i pugni verso il cielo diventando grande. Il rispetto per la vita e poi non lasciarmi da solo. Padre arriva che ho paura, cado giù nel vuoto. Luglio 2005, arrivano i tuoi 18 anni, lì ed una torta fatta male insieme a festeggiarti. Patrizia e Stefano anche loro sanno come amarti, conoscono i tuoi lineamenti e il modo in cui li guardi. Siamo figli un po' di tutti, la provincia è una famiglia. Passano le primavere e resta circoscritta. Questo presente Federico puzza di scoperto. Confitta. Restiamo a margini annotati come una postilla. Sabato 24 rimane un giorno speciale. Porti fuori il cane, il portamento che sembra inusuale. Saluti tutti e vai a Bologna per ballare. Quando hai 18 anni appena, il mondo intero puoi sbranare. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. L'alba non tarda a presentarsi, la città che anche ora sente urla di chi strada prova a dimenarsi. Laggiù in via ipodromo il tuo cuore fa la resistenza contro chi ti ha tolto tutto e preso l'esistenza. Si chiamano rinforzi, ridano e fanno battute. Sanitari effettuano manovre, sembra tutto inutile. 50 colpi di lesione sparsi per il corpo, ma per la stampa di giornale eri soltanto un tossico. La zona del silenzio intimorisce il vicinato, il tratto distintivo della pubblica col suo apparato. Come si parla si ritratta anche in un attimo, si pubblica il tuo volto perché il popolo è distratto. La curva invoca il tuo nome, la coscienza mi impone di guardarci in quello specchio e prendere posizione. 20 anni dopo Patrizia non prende sonno, aspetta sveglia Federico che a casa faccia ritorno. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te, è come un senso di colpa che non mi lascia. Io ti conosco perché tu hai sempre vissuto in me. Il tempo scorre, la memoria sarà la vostra condanna. Quando il cielo di settembre parlerà di te.
Eccoci, eccoci, riprendiamo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata, trasmissione informativa della nostra radio, che potete ascoltare, come sapete, in onde media all'1359 o 1359 se lo memorizzate meglio. E abbiamo parlato in inizio di trasmissione di quella che è stata la manifestazione No Aeroporto del 30 di settembre, connessa a quello che sono stati gli sviluppi anche dal punto di vista dell'iter autorizzativo, la trasmissione dei comuni della Piana del parere negativo nella procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione l'impatto ambientale. Come sapete, ci potete riascoltare se siete arrivati tardi con i podcast. Questo vale per la stampa rassegnata e per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti, abbiamo fatto una pausa musicale con un pezzo di Tenore Fi, compagno fiorentino rapper di successo, diciamo così, che ha dedicato uno degli ultimi suoi lavori a Federico Aldrovandi, di cui peraltro è da poco commemorazione il 18° da quella notte del 25 settembre 2005, quando la polizia, in un fermo come un altro, gli ha tolto la vita dentro una vicenda veramente agghiacciante, che tanto ha da dire e che è stata raccontata in un podcast peraltro premiato, che si chiama Rumore. Questo è un consiglio per ascoltare se avete voglia e se avete tempo per farlo. Cambiamo argomento per noi e continuiamo le nostre stampe non rassegnate.
Si torna in via Gattinella, Campi Bisenzio, al presidio di Mondo Convenienza, e anche forse un po' più allargando, andiamo, potremmo dire, su un altro pianeta, che è quello di Mondo Convergenza. È ovviamente una battuta, ma anche no, perché in questi lunghi mesi di lotte sono state costruite tante alleanze, appunto tante convergenze, che vedono un movimento operaio, quasi mi azzarderei a dire un nuovo movimento operaio, che marcia verso nuove scadenze in modo unito e affronta insieme i problemi che sono davvero quasi infiniti. Tra questi, direi, un particolare focus e attenzione lo dovremmo mettere su quelli che sono i tranelli delle trattative confederali, che appunto sulla pelle di lavoratori di Mondo Convenienza si stanno giocando proprio in queste settimane. Quindi siamo al microfono ancora una volta con la Fru, che ringraziamo per la sua disponibilità e il suo tempo per farci raccontare come è andata la serata di Mondo Convergenza, appunto questa assemblea che si è tenuta al Circolo Rinascita di Campi venerdì 6 di ottobre, e per avere un aggiornamento su quelle che appunto sono le trattative in corso, che purtroppo abbiamo visto affiancarsi ai tentativi di sgombero del picchetto operaio e alle solite violenze reiterate. Fru, a te la parola, raccontaci un po' com'è andata in vista anche delle prossime scadenze che unite stiamo e state lanciando.
Ciao a tutte e tutti, grazie per questo collegamento di nuovo con via Gattinella. Se sentite questo casino in sottofondo, è una partita di cricket particolarmente accesa che in questo momento è in corso qua allo sciopero. E a parte questo, sì, vi raccontiamo un po' l'assemblea che c'è stata ieri al Circolo Rinascita di Campi Bisenzio, l'allerta solidale che avevamo lanciato insieme alle compagne e compagni del collettivo di fabbrica GKN per aggiornare un po' il territorio su i momenti delicati e importanti che stanno vivendo entrambe le vertenze, Mondo Convenienza e GKN qua a Campi Bisenzio. Quello che abbiamo raccontato all'assemblea di ieri sostanzialmente è di due vertenze che hanno tanti punti in comune, per quanto da certi punti di vista potrebbero sembrare situazioni molto diverse tra loro. Uno dei principali punti in comune è questa narrazione che sta provando a essere fatta ed è stata provata a essere fatta tante volte, sia nel corso dei due anni di lotta dei compagni e delle compagne di GKN, sia nel corso di questi quattro mesi di sciopero a Mondo Convenienza. Una narrazione che di fatto è tesa ad attaccare la lotta annunciando delle vittorie che non esistono. Noi ora qua a Mondo Convenienza ci stiamo ritrovando ormai da un paio di mesi in questa situazione in cui costantemente leggiamo articoli sui giornali che sono diretti principalmente, noi crediamo, a tutte le persone che sono state e sono in questi mesi solidali con la lotta, che annunciano che la situazione è risolta, che siamo approdati al contratto della logistica, che il regolamento aziendale è stato abolito, che è tutto a posto qua nei magazzini di Mondo Convenienza. E quindi chiaramente il sottotesto di questa narrazione è: ma per quale motivo allora i lavoratori stanno ancora davanti al cancello? È una narrazione che prepara un attacco, è una narrazione che lascia lo spazio a un ipotetico sgombero. La verità, e lo abbiamo rivisto ancora al tavolo dello scorso martedì in Regione Toscana, è che qua di risolto non c'è proprio niente. È in corso una trattativa a livello nazionale dei sindacati confederali e dell'azienda committente Mondo Convenienza per quanto riguarda il passaggio al contratto della logistica, ma da questo punto di vista l'azienda, almeno finora, non si è resa disponibile a fare nessun tipo di assicurazione, a dare nessun tipo di certezza. Noi al tavolo di lunedì ci siamo ritrovati a chiedere che venisse firmato un verbale in cui l'azienda diceva che entro 6 mesi sarebbe avvenuto il passaggio al contratto della logistica, e l'azienda si è rifiutata addirittura di firmare un verbale di questo tipo. Quindi la domanda che viene da farsi è: perché si continua a parlare di una disponibilità da parte di Mondo Convenienza in questo senso, quando chiaramente finché restano solo parole e queste parole non diventano qualcosa che è vergato nero su bianco, non c'è nessuna assicurazione per le migliaia di lavoratori dei magazzini di tutta Italia che questo passaggio al contratto della logistica avverrà. In più, per quanto riguarda la cancellazione del regolamento aziendale che è stata avviata dal 1° ottobre in tutti i magazzini, ricordiamo un regolamento aziendale completamente unilaterale che di fatto Mondo Convenienza si era scritta da sola per mantenere delle condizioni di illegalità, schiavitù, sfruttamento in tutti i magazzini, il punto è che di fatto cambia tutto per non cambiare niente. Questo regolamento aziendale è stato cancellato, ma quello che il sistema che l'azienda dal 1° ottobre ha messo in campo con l'applicazione del contratto multiservizi è di fatto un sistema analogo che continua a costringere i lavoratori non fare giorni di assenza al lavoro, pena la decurtazione di circa il 40% dello stipendio per gli autisti, e quindi significa non poter prendere giorni di malattia, non poter prendere permessi, non poter prendere ferie e non poter fare infortuni, perché se vai al lavoro per meno di 22 giorni al mese, e vi invitiamo a controllare quanti sono i mesi in un anno che hanno 22 giorni lavorativi, cioè di qua a 6 mesi praticamente è solo gennaio, di fatto ti viene tagliata tutta questa enorme quota dello stipendio. Il tavolo quindi si è concluso con un nulla di fatto, anche perché a partire dall'indisponibilità che l'azienda stava ostentando a questo tavolo, a qualsiasi tipo di trattativa sindacale, di negoziazione, mentre eravamo lì in Regione Toscana con tutti i lavoratori e in sciopero di Mondo Convenienza, abbiamo avuto notizia che i due compagni che erano rimasti al presidio in via Gattinella erano stati aggrediti dai caporali, e li chiamiamo caporali perché in questo magazzino ci sono dei veri e propri fenomeni di caporalato, e questo lo dicono anche le inchieste che ai tribunali di Torino, al tribunale di Ivrea, ai tribunali di Bologna portano l'azienda sul banco degli imputati proprio per caporalato. Avevano appunto aggredito questi due compagni che erano rimasti qua al presidio per far uscire i camion con la merce. Quindi di fatto ci siamo trovati costretti a tornare qua al presidio, ma appunto era un tavolo dove non c'era nessuno spiraglio effettivo di giungere a qualche punto, perché è chiaro che se non si vuole trattare ci si presenta ai tavoli solo per dire quello che si vuole fare, da questo punto di vista non si fanno dei grandi passi avanti.
Ecco, grazie Fru per tutto quello che ci ha detto fino a qui, grazie anche per le riflessioni che rendono sempre molto interessante quello che le lotte permettono di scorgere anche dentro i cambiamenti, le trasformazioni, come il nostro avversario cambia pelle, quindi questa narrazione, come ci hai sottolineato, ci sembra effettivamente un cambio di marcia. Si annunciano delle vittorie che non ci sono per, come dire, stordire o tundere anche l'attenzione della cosiddetta opinione pubblica, che intorno a queste vertenze in effetti si crea e qualche volta rischia di fare impazzire la maionese delle istituzioni e anche delle aziende, che chiaramente intorno alla credibilità e al capitale reputazionale del loro marchio hanno molto da guadagnare o a volte molto da perdere. Un'altra domanda, insomma un altro capitolo che si è aperto con questa vertenza è quello del ruolo delle istituzioni. Penso per lo più alla Regione Toscana, che attraverso il consigliere al lavoro e alle crisi aziendali, il Fabiani, che lavora appunto direttamente a stretto contatto con Gianni, ha aperto questo tavolo istituzionale. Ti vorrei chiedere, insomma fateci un aggiornamento anche su questo, qual è il ruolo della Regione, cosa dice di fronte alle maschere che vengono cambiate dall'azienda e alle nuove linee di galleggiamento della vertenza, perché se prima si doveva insistere affinché si parlasse concretamente di contratto della logistica, nel momento in cui si è cominciato a parlarne, ora bisogna lavorare affinché questo contratto della logistica venga applicato davvero e non resti solo una promessa, peraltro dove non c'è neanche il coraggio di metterla nero su bianco e per scritto.
La Regione Toscana si è data disponibile a riconvocare un tavolo a partire dalle rivendicazioni minime dei lavoratori in sciopero da, lo ricordiamo, più di 4 mesi ormai, cioè una certezza su una data da cui sarà applicato il contratto della logistica e delle condizioni migliorative fino a quel momento, quindi l'eliminazione di questo meccanismo diabolico della trasferta mensile per passare a una trasferta giornaliera e l'inserimento di un marcatempo in azienda che permetta di registrare e retribuire eventuali ore di straordinario e chiaramente il ritiro dei licenziamenti ritorsivi e antisindacali che l'azienda ha fatto nei confronti di 25 dei lavoratori in sciopero a Campi Bisenzio. Noi quindi siamo in attesa della riconvocazione di questo tavolo, ma non siamo fermi, già nella giornata di oggi stiamo partecipando a 3 iniziative di solidarietà e di sostegno ai lavoratori in sciopero che appunto non prendono stipendio da 4 mesi e quindi di fatto stanno venendo supportati dalla cassa di resistenza. Ricordiamo a tutti voi che anche voi avete la possibilità di contribuire, chi ci ascolta, cercando su internet il crowdfunding sostieni i lavoratori in sciopero di Mondo Convenienza e di donare anche qualcosa di piccolo, che però insomma messo insieme a tutte le donazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi consente di continuare a sostenere, a supportare, a portare avanti la resistenza dei lavoratori. E vi invitiamo tutte e tutti domenica 15 ottobre qua in via Gattinella ai cancelli dell'azienda, al presidio sindacale che va avanti da più di 120 giorni, per una cena di solidarietà tesa sempre a raccogliere fondi per i lavoratori in sciopero. All'assemblea di ieri a Campi abbiamo anche dato spazio alle compagne e ai compagni del movimento No Base né a Coltano né altrove, che sono venute da Pisa per raccontarci della manifestazione che si sta organizzando per il 21 ottobre, che diciamo per il nostro territorio appunto sarà su Pisa, ma sarà in contemporanea anche a Ghedi e a Palermo in Sicilia. Fermare l'escalation bellica, militare, fermare la guerra, perché noi vediamo costantemente, quotidianamente, le conseguenze che questa escalation bellica sta avendo sui nostri territori e sulle nostre vite, non solo in termini di basi militari, di espansione di basi militari come quella che vogliono provare, stanno provando a portare avanti nel Pisano ormai da 2 anni, che con la grande manifestazione di 1 anno e mezzo fa siamo riusciti a fermare tutti insieme, ma ora appunto riprovano a portare avanti con questa nuova forma della base diffusa, ma anche vediamo queste conseguenze in termini di innalzamento dei costi, dei prezzi, in termini di inflazione, in termini di innalzamento dei mutui, delle bollette e invece di stagnazione dei salari che restano sempre uguali e questa cosa sta iniziando a rappresentare veramente un problema per la vita di milioni di persone nel nostro paese. Quindi vi invitiamo tutte e tutti a restare connesse e connessi. Tra poco usciranno le indicazioni per i pullman che organizzeremo insieme a GKN per andare insieme a Pisa il 21 ottobre e partecipare alla manifestazione Fermare l'Escalation. Grazie ancora per lo spazio che ci avete concesso, grazie MoMA e ci vediamo, ci sentiamo presto.
Certo Fru, assolutamente, grazie a te, grazie a tutti voi, continuiamo questa partita, diciamo, di cricket per stare su quello che stava succedendo lì al presidio di via Gattinella, sperando che la squadra che è la nostra, che è quella degli operai, dei lavoratori e di tutta la classe possa vincere questa battaglia che voi state tenendo veramente duro, e con questo i nostri ringraziamenti come Radio Wombat e complimenti per tutto quello che state facendo. A presto, certamente risentiamoci. Restiamo noi come stampa rassegnata a guardare quello che è successo sempre di venerdì 6 ottobre, giornata ricca di iniziative non solo a Firenze ma in tutta Italia, e parliamo dello sciopero per il clima, o meglio contro, ma no, va bene, per il clima, sciopero diciamo contro il cambiamento climatico, ma insomma riprendiamo con l'introduzione che abbiamo fatto all'intervento dei Fridays for Future Firenze,
che insieme alle altre 35, se non sbaglio, se ho sbagliato mi correggerà Zoe, hanno sfilato, hanno marciato, hanno manifestato in questo importante giorno di resistenza climatica. La giornata direi è stata importante e significativa, al di là di quelli che possono essere i numeri su Firenze, di quelli che possono essere i numeri sulle altre città, che sicuramente è un dato che salta agli occhi di tutti e di tutte. Non sono le stesse piazze con cui Fridays for Future hanno cominciato, perlomeno in Italia, ma questo non vuol dire che il movimento sia spento o che non ci sia vitalità. Credo che anche su questo aspetto, appunto, Zoe ci farà, diciamo, chiarezza, o comunque ci porterà le sue riflessioni e le loro valutazioni su quella che è la partecipazione, che oggi non si misura necessariamente solo su una piazza, ma probabilmente anche dentro i tanti altri conflitti nei quali le stesse comunità di attivisti e di attiviste dei Fridays si sono, come dire, infilati per partecipare e rafforzarle. Un esempio, direi, è anche qui sul nostro territorio la presenza e la partecipazione di Fridays for Future la settimana scorsa alla manifestazione No Aeroporto, che si è tenuta dalle piagge fino all'aeroporto attuale. Comunque, al di là, insomma, di quelle che sono le mie così impressioni, vorrei sapere da loro e da lei quali sono appunto le valutazioni su questa giornata, e anche che caratteristiche ha assunto dentro questa fase, questa contingenza anche politica che stiamo vivendo in Italia, caratterizzata da un governo che sicuramente è contrassegnato da una buona dose di negazionismo climatico. Zoe, a te la parola per raccontarci questa giornata di sciopero e di resistenza climatica del 6 di ottobre a Firenze.
Ciao, grazie Radio Wombat per questo spazio e grazie a chi ci sta ascoltando. Sì, ieri c'è stata la manifestazione di Fridays for Future, ma non solo, è stata proprio una giornata di climate strike. Ovvero la mattina si è svolta la manifestazione, che è partita dal Parco del Terzolle e ha raggiunto la fortezza. Ed è stata poi conclusa da un'assemblea di riflessione sul presente e il futuro del movimento. Il pomeriggio invece c'è stato un bike strike per le vie del centro, che è stato aperto invece da un'assemblea più specifica, che ha affrontato con chi era presente problematiche e necessità del territorio, in questo caso fiorentino. Senza girarci troppo intorno, sì, è stata molto meno partecipata a livello numerico rispetto anche soltanto alla manifestazione di Fridays for Future del settembre 2022. Si parla di almeno un migliaio di persone di differenza, per non parlare delle vecchie piazze pre-Covid a partire dal 2019. Da un lato, certo, dispiace che si è persa l'onda che aveva Fridays for Future all'inizio, ma Non è scontata la partecipazione a 4 anni dall'inizio del movimento e soprattutto sotto questo governo.
A 1 anno dall'insediamento del governo Meloni, il bilancio non è affatto positivo. Mentre l'Italia è un nuovo capitolo della crisi climatica, con temperature elevate di un'estate che sembra non finire, alluvioni in Emilia-Romagna e incendi in Sicilia, siccità di cui l'Italia soffre e desertificazione che aumenta. Abbiamo anche assistito a dei livelli di negazionismo climatico assurdi e vergognosi, prima di tutto da un ministro dell'ambiente totalmente incompetente in materia, che in TV fa appunto dichiarazioni vergognose, e anche da altre trasmissioni TV, come quella del compagno della Meloni. Insomma, se anche si erano fatti dei passettini timidi in avanti, questo governo ci sta riportando indietro. Ma a preoccuparci non sono soltanto le dichiarazioni in TV, ma anche lo stato della transizione ecologica, partendo da quella energetica, che non c'è. E se il piano Mattei andrà in porto, non ci sarà di sicuro entro il 2030. Il piano Mattei mira a rendere l'Italia un hub del gas tra il Mediterraneo, il Nord Africa e il Nord Europa, e questo ci incolla a delle fonti energetiche come il gas, inquinanti che, se poi vengono liberate in aria, sono decine di volte più potenti della CO2, e questo è molto preoccupante. Ma non solo questo è preoccupante, perché il piano Mattei di fatto ci incatenerebbe, finanziandoli, a dei paesi dove i diritti umani o comunque i governi non garantiscono il rispetto dei diritti umani. Poi, se vogliamo rincarare la dose di preoccupazione, questo governo, abbiamo assistito anche a uno sdoganamento dell'abuso del potere e dell'uso della violenza, a partire da fatti più recenti contro i giovani manifestanti a Torino. Poi anche in altre città si sono inaspriti i rapporti con la polizia tra i movimenti ambientalisti, vedi Ultima Generazione che raccoglie fogli di via con fossero stickers, e anche Fridays for Future. Ora magari forse Firenze non ha assistito a questo inasprimento, però io sono comunque molto preoccupata, e anche Ultima Generazione va avanti a fatica. Poi c'è anche la guerra che continua e non finisce, che aumenta un certo livello di preoccupazione, e una preoccupazione di tutti. Quindi in questa prospettiva appunto non è affatto scontata la partecipazione, ed è per questo che in piazza venerdì siamo scesi sotto la parola chiave resistenza. Resistenza a questa ondata di negazionismo, quella resistenza a questo governo che fa la guerra ai più poveri e che preferisce aumentare questa guerra fra poveri, criminalizzare i movimenti, fare propaganda razzista e xenofoba. E resistenza anche perché noi resistiamo dopo 4 anni e non abbiamo intenzione di smettere di manifestare. Non in tutte le città ovviamente c'è stata una manifestazione, a Pistoia hanno organizzato un festival, in altre città si stanno muovendo più verso forme di protesta simili alla disobbedienza civile, e ogni territorio sta declinando il Global Strike in modo diverso. E a proposito di territorio, venerdì siamo scesi in piazza e in bicicletta nel pomeriggio anche per questioni territoriali, per portare avanti delle rivendicazioni che riguardano specificamente Firenze e i territori limitrofi. Paradossalmente la settimana scorsa il sindaco Nardella, all'apertura del Festival dell'Economia Civile, ha fatto dichiarazioni in merito alla crisi climatica, all'importanza delle città di essere fulcro della transizione ecologica, e quindi l'importanza di riuscire a mantenere e contenere l'aumento della temperatura globale media sotto gli 1,5 gradi centigradi. Però questo discorso non si regge tanto in piedi, è delle crepe, se poi appunto non sembra voler retrocedere sul piano dell'ampliamento della pista dell'aeroporto di Peretola, in una zona che è quella della Piana, che ha livelli di inquinamento dell'aria altissimi, che insieme a quelli della Pianura Padana sono i più alti a livello europeo. Se poi il sindaco continua a promuovere il progetto dello scudo verde senza però portare in parallelo un serio piano di potenziamento del trasporto pubblico capillare e gratuito per tutti, non soltanto per gli studenti e gli anziani che lo possono usare, ma soprattutto per chi si muove con i mezzi privati e va a lavoro e congestiona la città. E
se poi anche il verde pubblico tanto millantato dal sindaco si concentra solo su delle piccolissime aree del centro e effettivamente non va a beneficio della cittadinanza, che la città la vive e che non vive soltanto in centro e che soffre del fenomeno delle isole di calore. Quindi il sindaco ha detto benissimo: la transizione ecologica deve avere il suo fulcro nelle città, però allora bisogna essere coerenti ed effettivamente prendere decisioni e creare dei piani che effettivamente vanno a beneficio della transizione ecologica e che la attuano nelle città. Insomma, queste sono anche le rivendicazioni della giornata di Climate Strike, ma non solo nella giornata di Climate Strike, perché come hai detto bene prima, la partecipazione non si misura soltanto nella piazza del venerdì, ma anche nelle altre piazze anche a fianco dei comitati, delle associazioni e di chi si batte sul territorio. Vedi anche la partecipazione il 30 settembre, appunto, alla manifestazione insieme alla piana contro le nocività del nuovo aeroporto, e saremo anche presenti il 21 alla manifestazione alla base di Coltano, e saremo anche presenti nelle varie manifestazioni di quest'autunno, proprio perché la partecipazione di Fridays for Future va al di là della piazza del venerdì, ma si presenta anche in tutte le altre piazze con tutte quelle altre realtà con cui è necessario fare rete, unire la propria voce. Concludo qua con un paio di battute di riflessione puramente personale. Firenze ovviamente resiste, Firenze c'è, non è scontata la partecipazione. È anche vero che io personalmente sono preoccupata, perché la partecipazione è necessaria e soprattutto sotto questo governo, anche se non è scontata, sarebbe bene che sia anche più potente rispetto alle manifestazioni del 2019, ma evidentemente senza l'ondata di moda di Fridays for Future è molto più difficile muovere le persone. E io invito tutti quanti che ci ascoltano a partecipare a Fridays for Future, perché non è solo un movimento, ma è proprio un appuntamento per tutti coloro che vogliono che ci sia una transizione ecologica e che questa sia giusta nei confronti di tutti e di tutti i territori.
Zoe, benissimo, non c'è veramente altro da aggiungere a questa ricostruzione che hai fatto di tutta la giornata, comprese anche delle riflessioni sia sullo stato del movimento, in qualche modo anche sul suo futuro, e anche le tue riflessioni personali che sposiamo, che non ci arrendiamo, e insieme alle difficoltà vediamo anche la ricchezza delle convergenze, delle alleanze di cui ci hai parlato. Bene, hai fatto a ricordare anche l'appuntamento del 21 di ottobre, la mobilitazione Fermare l'Escalation, che vede qui sui nostri territori un importante prosieguo delle mobilitazioni contro la base di Coltano. Direi che per chiudere insomma quello che abbiamo detto, un altro aspetto che ha caratterizzato le nostre chiacchierate e i vostri interventi, cioè di quelli che sono stati con noi, ed evidentemente anche questo ci accomuna un po' tutti, è il sottolineare come il potere e coloro che stanno, diciamo, nelle stanze dei bottoni, che rappresentano, diciamo, la governance dei nostri territori e delle nostre società, continuano a produrre delle narrazioni tossiche che vogliono far apparire degli obiettivi o già avvenuti, come quello che ha detto poc'anzi Fru rispetto alle famose vittorie sbandierate sulla vertenza di Mondo Convenienza, o dall'altra parte una seria presa in carico dei problemi del presente. Rispetto a questo vado ad estrarre l'ultimo articoletto con cui chiuderemo la stampa rassegnata di questa settimana, che esce su Repubblica e fa, se vogliamo, un po' di endorsement e di assist a quella che è l'amministrazione comunale fiorentina rispetto alle questioni della, per l'appunto, transizione ecologica. Su Repubblica un articoletto che non prende molto spazio, però dice qualcosa, con una foto all'assessore Andrea Giorgio che si affaccia dal Palazzo Vecchio sorridente all'obiettivo della telecamera e con la classica camicina blu che potrebbe far pensare al trasporto pubblico locale e all'ex ATAF, ma invece è di tutt'altro segno. Dibattiti e giochi, focus sulla transizione ecologica. Si parla del Festival della Transizione Ecologica, che è organizzato da il Villaggio dei Popoli con il patrocinio del Comune, che si svolge da oggi, inteso come venerdì, fino a domenica, tra le murate e il cinema Astra. Coinvolge decine di associazioni e reti locali ambientaliste. Molti gli appuntamenti, tra cui dibattiti con i professori universitari Leonardo Becchetti e Stefano Bartolini, l'assessore regionale Serena Spinelli e i lavoratori della ex CKN e Mondeggi Bene Comune. Questo è un po' quello che viene detto. Chiaramente credo che vada per tra virgolette correttezza, ma lo capite ognuno di voi che ascolta la trasmissione, distinto tra quello che è il ruolo e il patrocinio del Comune e quella che invece è la presenza di lavoratori di CKN o Mondeggi, che credo stiano invece su un altro piano, che è quello del tentativo di realtà in lotta, in conflitto per la definizione della loro realtà e per quanto riguarda Mondeggi diciamo la definizione del segno che la trasformazione annunciata per Mondeggi dovrà e potrà assumere, lo stesso per GKN, quale sarà il segno della reindustrializzazione, se mai ce ne sarà una, se ci sarà di che segno sarà, che la decidano i lavoratori o gli abitanti o che la decidano i padroni e i proprietari. Lo stesso vale per Mondeggi, la decideranno il presidio contadino che ha occupato Mondeggi, gli ha restituito vita dopo anni di abbandono, o la decideranno tecnici e potentati locali che vogliono in qualche modo dirigere quello che sarà il progetto legato ai fondi del PNRR. Su questo appunto questione, su questo conflitto ancora in corso, il tentativo di andare a parlare anche al Festival della Transizione Ecologica appare, perlomeno ai miei umili occhi, il tentativo di allargare la base del proprio consenso, diventare egemone il proprio ragionamento su quella che è la propria realtà. Di tutt'altro segno invece mi sembra la presenza, il patrocinio e il ruolo del Comune. Tra l'altro, il fatto che la manifestazione parta appunto anche preveda degli appuntamenti anche di venerdì mattina e pomeriggio, che sono i giorni dello sciopero climatico dei Fridays for Future, credo in qualche modo qualcosa dica. Sulla transizione ecologica va bene fare dibattiti, va bene fare dei giochi. Ciò che non va bene probabilmente è fare gli scioperi e fermare le attività per come le conosciamo, comprese quelle di studio, comprese quelle scolastiche, come fa appunto il movimento dei Fridays for Future da diversi anni a questa parte, e crediamo che appunto sia un tentativo in qualche modo di sminuire e smorzare la forza del movimento. Con questo articoletto, con questo discorso e questo ragionamento chiuderei la stampa rassegnata di questa settimana, ringraziando chi è stato con noi, ringraziando Fru e ringraziando ovviamente anche Zoe per l'ultimo intervento, ringraziando voi per l'ascolto e la pazienza, e dandovi appuntamento per la prossima settimana. Ciao!